avevo una considerazione io, in realtà, è una riflessione che riconduce un attimo a una questione di ordine generale, cioè quella dell'approccio. Mi veniva sulla base sia di quello che ha detto lei a proposito, prendo l'esempio dello statuto, diciamo, delle Svalbard, cioè ricordando che i trattati internazionali possono essere sempre denunciati. Questo è un problema che chi ha a che fare, insomma, con questioni internazionali, chi compie studi internazionalistici sa perfettamente che i trattati vengono sottoscritti, poi devono essere approvati, ratificati, possono essere denunciati ogni volta, valgono sempre per quello che valgono. E che addirittura in effetti alcune prassi forse sono ancora più cogenti rispetto ai trattati. E questo mi riporta anche a quello che diceva la dottoressa Panuccio a proposito delle questioni della delimitazione dei mari territoriali. In questo io ci vedo personalmente, perlomeno, un tentativo di approcciare alla trattazione dell'Artico da parte delle principali potenze mondiali, secondo uno schema abbastanza tipico, cioè ci riagganciamo agli istituti già esistenti nel diritto internazionale per vedere un po', per tentativi, come si può definire un equilibrio. Quindi diamo per scontato, di questo la ringrazio, che letta con occhi geopolitici, fondamentalmente ci servono per capire meglio la realtà e fare il nostro lavoro di formazione. Dando per scontato che lo spirito non sia necessariamente competitivo all'estremo, ma tendenzialmente volto a ricercare un nuovo equilibrio, nel quale naturalmente tutti cercano di avere la parte maggiore, ma sempre in un'ottica di equilibrio, e ricordandoci quell'appunto che faceva lei, no? Sui trattati e sulle prassi. Quando si parlava dell'appunto dei quattro stretti insignificanti che la Russia rivendica, beh, non si può non pensare per l'appunto all'importanza però geografica che hanno in un discorso di mare internazionale, cioè la definizione di stretto internazionale o di mare interno cambia radicalmente il concetto, cioè se quello è mare interno, tutto ciò che sta dentro è russo e si amplia per il gioco dei confini marittimi anche il territorio nazionale e quindi anche la zona economica esclusiva. Quindi questo per dire che questi strumenti ai quali, grazie ai vostri due interventi, siamo stati riportati, descrivono un approccio che mi sembra volto a ricercare un equilibrio tutto sommato. Sicuramente un equilibrio competitivo, nel senso che ciascuno vuole la fetta più grossa. E mi porta un'altra considerazione, e qui la chiudo, proprio nello stile e nel metodo. La ricerca del modo in cui trattiamo l'Artico mi sembra assimilabile, in qualche verso, alla ricerca che chi si è lanciato alla conquista dello spazio fa per trattare le proprie prerogative spaziali, in un certo senso. Cioè il diritto marittimo, il diritto della navigazione, viene esteso per analogia alle esplorazioni del cosmo, dello spazio vicino alla Terra. Quindi è possibile che siamo semplicemente in questo quadro, cioè nel tentativo progressivo di ricerca di come gli istituti giuridici esistenti si possono applicare per tentare di trovare un equilibrio. A me sembra questo, posto che non siamo appunto nel quadro dell'Antartide, per esempio, dove invece pacificamente si è accettato che sia una terra di ricerca e tutelata da un certo punto di vista, siamo invece, mi sembra, in un quadro in cui le potenze più importanti stanno cercando un nuovo equilibrio. Quindi è una materia che si può considerare, diciamo, in un certo senso esemplare, cioè è un altro modo, valido per il futuro, per vedere come nel XXI secolo le potenze cercano un equilibrio fra di loro?
No, e cerco di spiegare perché. Perché È impossibile pensare che le soluzioni che vengono trovate in un luogo senza persone, non conosciuto, e poco esplorato possano essere valide per il resto del mondo. Quello che fa la geopolitica, che probabilmente è la cosa più importante dell'approccio della geopolitica, è che ci insegna che non esistono modelli da applicare. Cioè, non è che, oh, bravi gli altoatesini che hanno risolto il loro conflitto in questo modo, applichiamolo a Israele. Ma che c'entrano? Non c'entrano assolutamente niente l'uno con l'altro. Al massimo può avere un'utilità a livello proprio micro-amministrativo per vedere qualche piccolo ufficio o qualche accortezza, qualche norma che viene introdotta per reggere. Però l'equilibrio fondamentale si raggiunge sulla base di condizioni peculiari, proprie di un luogo, inapplicabili in un altro luogo. Perché i palestinesi non sono i sudtirolesi e gli israeliani non sono gli italiani bolzanini. Allo stesso modo, le regole che vengono trovate per il Mar Glaciale Artico hanno delle specificità uniche, che non possono essere trasferite altrove. Sul concetto di equilibrio competitivo, concordo completamente. Però non. E anzi, proprio perché concordo completamente, vorrei chiarire un altro punto fondamentale dell'approccio geopolitico che spesso ci viene contestato. Voi parlate di solo dinamiche competitive, voi parlate del tentativo di sopraffare l'uno sull'altro, gioco a somma zero, vinco io, perdi tu, mors tua vita mea. Non è così. Anche la ricerca di un equilibrio, che è indubbiamente quello che stanno provando a fare i russi nell'Artico, i cinesi anche in generale, vogliono evitare di essere attaccati dagli americani, di essere, o meglio, che la pressione americana crei dell'instabilità interna che porti i regimi a collassare. Questo è il loro obiettivo. Quindi cercano di raggiungere un nuovo equilibrio. Come si raggiunge questo equilibrio? Non lo si raggiunge sedendosi al tavolo e dicendo i russi non mangiano i bambini alla Sting, oppure siamo tutti figli di madre Gea e la terra è una, facciamo la pace e fumiamoci uno spinello. Non è questo l'approccio. Tu vuoi cercare un equilibrio, quindi qualcosa di positivo, anche con la competizione. Cioè, anzi, solo con la competizione, solamente innescando una dinamica competitiva. Cioè, quando qualcuno non ti ascolta, sei costretto a fare un gesto che, non necessariamente la guerra, però un gesto provocativo per costringere qualcuno ad ascoltarti. Adesso non voglio tirare dentro il terrorismo perché altrimenti sembra che io faccia apologia del terrorismo. Ma spesso questo è uno strumento che viene usato per farsi ascoltare, per avere per avere delle legittimazioni, diciamo, per avere soddisfazioni, ecco, di rivendicazioni che altrimenti non sono ascoltate. Lo stesso in Ucraina, in questi giorni, quello che sta facendo Putin non è banalmente creare un casus belli per poter attaccare e soddisfare la propria bramosia di potere. È un tentativo disperato, perché sono disperati gli strateghi russi, di allentare la pressione americana sui loro confini. Questo non è per dire chi ha ragione o chi ha torto. Nessuno ha ragione, e ha torto nell'analisi dei conflitti internazionali. Hanno tutti spaventosamente torto. Perché sono tutti umani, dunque fallibili, dunque mossi da paure, a volte anche irrazionali o bieche, però non c'è una ragione o un torto. Quindi quello che fanno è appunto provare a fare delle provocazioni per ottenere soddisfazione di certi interessi, per raggiungere un nuovo equilibrio. Questo equilibrio soddisfa gli altri che stanno dall'altra parte? No. Quindi si crea un rischio che qualcosa vada storto e si inneschi un nuovo conflitto? E purtroppo sì, però non è determinato da un modo di leggere la realtà che sarebbe solo peculiare alla geopolitica. Come vi dicevo, Il nostro approccio è molto crudo, cerca di scarnificare il più possibile, aggiungendoci anche un po' di parte culturale, di sogno, perché è fondamentale per far capire come gli uomini si muovono. Però la dinamica non è necessariamente volta a dire che tutti cercano di schiacciarsi o di sopravanzarsi, ma che anche nel cercare obiettivi virtuosi, si fa uso di strumenti estremamente vari. Mi è venuta in mente la domanda di Eugenio, il signore Eugenio, su hard power e soft power. Sono strumenti di potere. Quello hard è il bastone, quello militare. Quello soft è tutto il resto, quindi l'economia, l'energia, la scienza, come abbiamo visto nell'Artico, eccetera, eccetera. Sono tutti strumenti che vengono giocati, appunto, in maniera violenta o non violenta, con la persuasione semplicemente così, appunto, culturale, oppure con la persuasione della forza, ma che vengono usati appunto per soddisfare i propri interessi. E lo studio di questi interessi è ciò che anima la geopolitica, con tutta la sua crudità.